Buongiorno a tutti, è un onore essere qua, ho accettato veramente, sì, ho accettato davvero molto volentieri l'invito del Presidente, che ringrazio per avermi invitato e ringrazio anche per questa attenzione oggi più alta che mai al mondo dei bambini. Ecco, e proprio parlando oggi di bambini mi piace iniziare ricordandovi quello che noi diciamo sempre con convinzione, noi pediatri diciamo sempre con convinzione, lo capirete poi perché lo dico, e cioè che i bambini non sono dei piccoli adulti. Non lo sono perché sono diversi fisicamente, perché sono diversi nel comportamento, perché hanno delle potenzialità che sicuramente sono molto superiori rispetto a quelle che hanno gli adulti, ma non lo sono anche perché quando si ammalano, i bambini per lo più si ammalano di malattie diverse rispetto a quelle dell'adulto, e se si ammalano delle stesse malattie dell'adulto, le manifestano diversamente. Ecco, e dico questo, ci tengo a dire questo, perché di fatto l'infezione da coronavirus è praticamente un paradigma, è un modello perfetto di questa affermazione. E come vedrete ce lo diranno i numeri di quanti bambini sono stati infetti, di quanti bambini sono stati ricoverati, di quella che è la gravità della malattia nel bambino e di quelli che sono i possibili, anche se molto rari, le possibili, anche se molto rare, complicanze a distanza. Vi dico allora alcuni numeri che ho ricevuto dall'azienda Zero, che ovviamente tiene molto sotto controllo il fenomeno nella nostra regione. E, cominciando dal Veneto, lo ci ha detto oggi il Presidente, abbiamo oggi 19.233 soggetti che si sono infettati. Ecco, di questi, i bambini d'età inferiore a 15 anni sono stati 369, quindi il poco meno del 2% rispetto ai contagi totali. Questa è una percentuale che è molto molto bassa se teniamo conto che nel Veneto risiedono circa 650.000 bambini e questi rappresentano il 13% della popolazione totale. Se poi allarghiamo l'orizzonte e guardiamo l'Italia, la situazione è simile. In Italia i dati dello scorso fine settimana ci mostravano oltre 230.000 contagi. I contagi in età pediatrica, che consideriamo fino a 14 anni, compiuti, sono stati 5.200, quindi anche qui la percentuale è circa del 2%. Penso che sia interessante anche scorrere alcuni dati che riguardano i bambini della nostra regione. 40% di questi bambini, di questi pochi bambini, sono dell'età prescolare e 50 sono stati neonati lattanti del primo mese di vita, quindi un'età molto critica per le cure e per le possibili complicanze. Per la quasi totalità di questi bambini il contagio è stato intrafamiliare o proprio della cerca appena limitrofa rispetto alla famiglia. E un altro dato veramente che ci colpisce è che la necessità di ricovero è stata molto bassa. Abbiamo avuto in Veneto ricoverati soltanto 13 bambini per malattie da coronavirus. E l'altro dato importante è che questi bambini sono stati tutti ricoverati in reparti ordinari, tranne uno che ha richiesto cure intensive, cioè è stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva pediatrica. Reparti ordinari nella maggior parte dei casi di pediatria, quindi reparti normali, e in un caso un reparto di malattie infettive. E, cosa molto importante, non si è registrato nessun decesso. Ecco, tornando allo sguardo, in Italia sui 5.200 infetti i decessi sono stati 4. Noi siamo venuti a conoscenza come centro di Padova soltanto di un caso di un bambino di 5 anni residente in una regione limitrofa rispetto al Veneto che ha chiesto consulenza a noi, però è morto nella sua regione, ed era di fatto un bambino con una malattia cronica preesistente, una terminalità che era preesistente rispetto all'acquisizione dell'infezione. Quindi questi dati, l'avete capito, ci confermano tutto quello che già avevamo imparato dall'esperienza cinese, che poi di fatto la letteratura di questi ultimi mesi negli altri paesi colpiti ci ha confermato, e cioè che l'infezione da coronavirus ha un decorso diverso nel bambino rispetto all'adulto. Quindi ritorniamo ai bambini che non sono piccoli adulti. E l'avete capito perché? Perché i bambini si ammalano meno. I bambini si ammalano meno gravemente, circa il 90% dei bambini infetti da coronavirus hanno una forma lieve o asintomatica. Lieve cosa vuol dire? Febbre, febbricola, talvolta anche solo isolata, sintomi respiratori, un po' di tosse, un po' di segni di infezione delle alte vie e questo è importante, segni intestinali come la diarrea e il vomito, che però si risolvono rapidamente. e soltanto il 10% ha bisogno, diciamo, manifesta forme gravi, quindi con un impegno o respiratorio, gastrointestinale o generale, e quindi richiedono il ricovero, e soltanto l'1% richiede terapia intensiva. Quindi anche qui vedete la differenza con l'adulto, e poi l'estrema differenza è che la mortalità è molto molto bassa, e l'avete visto dai numeri di prima. Penso che vi possa interessare il fatto che il mondo pediatrico si è sicuramente interrogato, di fronte a questo virus nuovo e questo decorso clinico nuovo, si è ovviamente interrogato su quali siano le ragioni per cui i bambini si ammalano così diversamente rispetto agli adulti da infezione da coronavirus. Tenete conto che per altri virus, per esempio il virus dell'influenza o il virus di cui forse avete sentito parlare, si chiama virus respiratorio sinciziale, sono virus che circolano molto nella stagione invernale, nei bambini piccoli, soprattutto nei piccoli, danno manifestazioni cliniche molto gravi. Questo non l'abbiamo visto con il coronavirus, o lo vediamo molto molto poco. Allora, quali sono le spiegazioni di questo fenomeno? Sono di diverso tipo e sono solo ipotesi, non ci sono ancora, cioè ci sono molti studi in corso per cercare di capire il perché di questo andamento clinico nei bambini. Alcune ipotesi riguardano l'infettività, forse l'avete già sentito parlando del coronavirus nell'adulto. Il coronavirus, per entrare nell'organismo, deve legarsi a una proteina, al recettore di una proteina che si chiama ACE, che è presente sulle vie aeree e sull'intestino. Ecco, nei bambini questa proteina è immatura, e questo è un fattore favorente perché non c'è la porta d'ingresso per il virus. Ci sono altre spiegazioni, per esempio ipotetiche, diciamo. I bambini, voi sapete, sono molto più esposti a tutte le infezioni, le loro vie aeree sono molto spesso colonizzate da altri virus, e quindi si pensa che ci possa essere un meccanismo competitivo tra le crescite dei virus, che in un certo qual modo inibisce la crescita del coronavirus, o comunque la rallenta. E poi c'è l'ipotesi che riguarda invece quella che piace un po' di più a noi pediatri, quella sulla quale si sta molto concentrando la ricerca, che è la risposta invece di tipo immunologico, cioè qual è la risposta del bambino all'infezione. Il sistema immunitario del bambino è completamente diverso rispetto all'adulto, e si ipotizza che nel bambino ci sia una cosiddetta immunità innata, cioè che il bambino porta con sé, quindi che è indipendente poi dall'esperienza infettiva, dalle vaccinazioni, in qualche modo lo protegge dalla risposta infiammatoria all'infezione, e quindi dal danno del virus sui diversi organi. Ecco, poi c'è anche da dire, voi lo sapete, che i bambini sono prevalentemente sani, cioè tutti gli apparati e gli organi dei bambini sono sani, sono pieni di risorse, sono ricchi di grandi capacità, diciamo noi, di recupero, e sicuramente questo è uno dei fattori che favorisce la minor gravità della malattia. Ecco, però a fronte di questo mi piace ricordarvi sin da ora che in pediatria, e lo stiamo vedendo soprattutto in queste epidemie che hanno interessato più il mondo occidentale rispetto alla Cina, si sta ponendo il problema, la preoccupazione dell'infezione del virus in bambini con malattie croniche preesistenti, malattie come malattie croniche dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiovascolare, malattie ematologiche, che in paesi con una sanità così molto avanzata come il Veneto stanno diventando sempre più numerosi. Noi non abbiamo fortemente toccato con mano questo problema. A Padova abbiamo avuto un solo bambino con una malattia cronica preesistente, poi vi dirò gli altri dati di Padova, che ha sviluppato la forma più grave di tutte quelle che abbiamo visto, però è comunque evoluto in maniera buona. Però ci sono dati anche in questi giorni, la letteratura in questi giorni, in questi mesi è stata crescente, ogni giorno esce qualcosa che ci fa imparare di più oltre all'esperienza di questa malattia. Un lavoro fatto negli Stati Uniti, lì voi sapete che l'epidemia è stata devastante, è un report di 48 bambini ricoverati nelle terapie intensive, quindi bambini molto gravi, di cui alcuni deceduti. Ecco, l'80% di questi bambini erano bambini con malattie croniche preesistenti. Quindi la preoccupazione che noi abbiamo anche nella gestione dei bambini in ospedale è che il virus non venga a toccare questa tipologia di bambini. Abbiamo anche un'altra preoccupazione che, diciamo, che col tempo si è un po' ridimensionata, perché i dati ci hanno, diciamo, l'andamento nel tempo di questa epidemia ci hanno tranquillizzato, ed è quella che i bambini, anche se sono sani, anche se infetti, precedentemente sani, che però contraggono la malattia e che hanno una malattia lieve o sono quasi asintomatici, di fatto però sono dei potenziali trasmettitori della malattia. Sapete che questo è un tema molto, molto controverso. Ecco, sicuramente anche i bambini sono dei potenziali contagianti, diciamo, anche se sempre più i dati della letteratura, mentre all'inizio i dati cinesi parlavano di una contagiosità del bambino che era praticamente uguale a quella dell'adulto, si è visto con tanti report successivi che la contagiosità del bambino è probabilmente più bassa, forse perché il bambino, avendo in forme più lievi, replica anche molto meno il virus e quindi ha una carica virale da trasmettere molto più bassa. E, ciononostante, il tema dell'infettività da parte dei bambini su altri bambini, o in particolare di bambini con malattie croniche se ricoverati, o su pazienti, o su genitori o nonni all'interno dell'ambito familiare, è una preoccupazione che ha fatto condizionare tutte le nostre scelte nell'organizzazione di questa, diciamo, di nostri ospedali e anche degli ambulatori di pediatri di famiglia con l'emergere dell'epidemia. Questo per dire che, l'avete capito, l'emergenza coronavirus per noi pediatri è stata sicuramente in piccola parte una emergenza di tipo clinico. All'inizio avevamo molta paura quando vedevamo i primi bambini, scusate, però di fatto l'emergenza da coronavirus per noi è stata all'interno degli ospedali molto di più una emergenza di tipo organizzativo. Cioè abbiamo dovuto completamente cambiare i flussi dei pazienti, creare percorsi diversi per bambini sospetti rispetto a bambini non sospetti, eseguire tamponi, utilizzare i dispositivi di sicurezza ovviamente e personale, e ovviamente tenere molto sotto controllo il personale. Vi dicevo che a Padova abbiamo creato grazie abbiamo creato un piccolo reparto di Covid, ci siamo preparati, grazie Assessore, ci siamo preparati per accogliere i bambini, abbiamo trasformato un reparto di pediatria d'urgenza in un reparto Covid, di fatto in un pronto soccorso pediatrico come quello di Padova, che accoglie ogni anno 25.000 bambini, i bambini che abbiamo avuto positivi sono stati 11 e di questi soltanto 6 sono stati ricoverati e 4 erano bambini che avevano un'età inferiore all'anno, quindi veramente numeri che sono stati molto piccoli. Vi racconto ancora due numeri che mi piace raccontare, che non riguardano tanto la parte pediatrica ma la parte ginecologica e neonatale. Anche qui c'è stata una grande riorganizzazione, i parti, il Presidente ogni giorno ci racconta quanti bambini sono nati, chiaramente i parti vanno avanti indipendentemente dall'epidemia, ogni mese a Padova ci sono circa 250 nati, quindi in questi mesi c'è stato un migliaio di nati. Ecco, il problema del coronavirus ha interessato 10 donne in prossimità del parto, 10 in totale su questo migliaio di parti, circa 500 nella fase 1 dell'epidemia, e di questi soltanto 2 sono esitate in un parto prematuro, una donna in condizioni molto gravi che ha partorito a 24 settimane di vita in terapia intensiva, ha dato alla luce un neonato molto pretermine di 800 grammi, che però sta già bene ed è a casa, quindi diciamo che l'esito finale anche per questa condizione è stato buono. E nessun neonato, nessuno dei nostri nati è risultato positivo, quindi a dire che non c'è, questo conferma sicuramente le buone pratiche di protezione all'interno dell'ospedale, ma conferma anche che non c'è, e questo ce lo dice la letteratura, noi lo confermiamo, che non c'è una trasmissione verticale del virus dalla madre al bambino, quindi questo è molto importante, e l'abbiamo poi anche imparato, anche la trasmissione nel virus attraverso il latte materno non avviene. È capitato anche a noi di testare il latte di alcune mamme nutrici che allattavano il loro bambino durante il ricovero, di fatto il latte è sempre risultato privo del coronavirus. Quindi abbiamo imparato tante cose attraverso questa esperienza, seppur piccola in termini numerici, con i nostri bambini. Quindi in sintesi cosa possiamo dire? L'avete capito, che i neonati, i bambini sono fortemente risparmiati da questa malattia, quindi ha un decorso veramente, veramente lieve, in particolare nei bambini che sono di base sani, e questi sono la maggior parte dei nostri bambini. E quindi questo deve dare molta tranquillità anche nelle scelte che si stanno attualmente facendo di riapertura dei centri, delle scuole, perché sappiamo dei centri estivi delle scuole, perché sappiamo che per i bambini è molto importante il gioco, il movimento, la socializzazione, anche le regole che la scuola impone, questi sono molto importanti per la loro crescita e per il loro armonico sviluppo. Ecco, c'era prima la domanda, è giusto misurare i bambini la febbre quando entrano nelle strutture scolastiche o nei centri estivi? Ma idealmente sì, ovviamente, però credo che bisogna anche misurare vantaggi e svantaggi di questo intervento, anche in termini di utilizzo di risorse. Se vengono fatte dei controlli random, io credo che siano sufficienti. Credo che sia anche molto importante l'alleanza con le famiglie che ci assicurino che mandino bambini nei luoghi pubblici in condizioni di salute. E, ecco, l'altra cosa che ne parlavo prima col Presidente, che tocca un altro degli argomenti di cui parlavamo prima, affrontiamo con serenità questo, adesso chiaramente il fenomeno corona viene assolutamente monitorato, però prepariamoci all'autunno anche cercando di risparmiare i bambini e le altre infezioni per tutto quello che possiamo, e qui entra in campo ovviamente la vaccinazione anti-influenzale, che voi sapete attualmente è raccomandata dai bambini, per tutti i bambini a partire dai sei mesi di vita. Quindi togliere dal campo l'influenza sarà molto molto facilitante per l'approccio per noi medici, ma anche per le famiglie nell'approccio a questi bambini, perché di fatto la sintomatologia del coronavirus e la sintomatologia dell'influenza sono molto molto poco distinguibili dal punto di vista clinico. Quindi questo è anche un messaggio molto importante che noi come comunità pediatrica ci sentiamo di dare ai genitori. Il tema dei vaccini è un tema di popolazione, cioè il vaccino vale, cioè il senso di vaccinare per proteggere il singolo bambino, ma anche per proteggere tutta la comunità e quindi per avere quell'effetto gregge che poi proteggerà i bambini che invece non lo possono fare. Quindi i vaccini vanno fatti a tutti, anche se lo sviluppo della malattia, perché un bambino può essere, che contrae la malattia, può essere infettante per il nonno che magari non può essere vaccinato, o per il fratello che ha una leucemia e che non può essere vaccinato. Quindi il concetto del vaccino esce dalla logica individuale, è una logica di comunità. Ecco, non sappiamo ovviamente nulla ancora sull'efficacia del vaccino nei bambini, gli studi che ora sono in corso sono studi sull'adulto, ci sono alcuni vaccini che non sono immunogeni per il bambino, proprio perché vi dicevo prima che il sistema immunitario del bambino è diverso, e quindi per esempio per la vaccinazione anti-influenzale non si raccomanda nei primi 6 mesi di vita perché non ha efficacia, e così via per tanti altri vaccini. Però insomma, voi sapete che vaccinare i bambini è dare loro il diritto di non contrarre malattie importanti ed è tutelare la popolazione, anche quei soggetti che per motivi personali, perché ci sono persone che non possono essere vaccinati, ci sono bambini che non possono essere vaccinati, ma vengono protetti dal gregge che sta intorno.
Dottoressa,
buongiorno. Lei ha di fatto tranquillizzato le famiglie quando dice che è bene che vadano a scuola, che i bambini frequentino i centri estivi e tutte le varie attività che si stanno organizzando e riaprendo. La domanda che le faccio è, quindi tutte le linee guida, tutte le disposizioni che sono state finora approntate, i gruppi ristretti, il rapporto tra bambino e operatore, la pulizia, eccetera, sono eccessive?
Ma direi in questa fase no, siamo appena usciti dalla fase 1, quindi direi no. Sono anche buone norme igieniche che penso si possono anche applicare come standard in tutti i luoghi pubblici. Io credo che abbiamo imparato tanto da questo coronavirus, abbiamo imparato noi in ospedale nell'utilizzo delle protezioni e stiamo vedendo veramente dei fenomeni inattesi, ma che poi alla luce dei fatti capiamo perché, cioè, abbiamo meno bambini con altre infezioni. Io credo in questi 4 mesi di non aver visto un bambino con una polmonite, bambini con gastroenterite, abbiamo pochissime infezioni intraospedaliere, proprio perché questo sistema di intensificazione della protezione delle misure igieniche sta lavorando anche sugli altri germi, quindi ben venga. E la su memoria shakespeariana, to mask or not to mask, cioè, quindi mettere la maschera o non mettere la maschera, perché ovviamente di fatto questo lavoro è stato scritto da colleghi di Milano all'inizio dell'epidemia, quindi un po' il rischio epidemiologico era un pochino diverso, no? Qui cosa possiamo dire? Sicuramente la mascherina nei bambini sotto i 6 anni non va utilizzata. Perché non va utilizzata? Diciamo, questi sono consensus del mondo pediatrico, non è che ci sono studi scientifici che hanno studiato i bambini con mascherina e i bambini senza mascherina, però è un consensus. Sotto i 2 anni proprio è raccomandato di non utilizzarla, perché ma vi spiego, sotto i 2 anni proprio raccomandato di non utilizzarla perché può essere dannosa, nel senso che le vie aeree di un bambino piccolo sono molto più strette, i bambini hanno una lingua più grossa delle vie aeree più strette, quindi occludere il cavo orale può essere può rendere difficoltosa la respirazione, e in più i bambini in quella fascia di età, se lasciati inosservati, potrebbero anche accidentalmente soffocarsi con una mascherina. Sono tanto piccoli e è una fascia di età molto a rischio anche di eventi accidentali e potenzialmente anche molto gravi. Tra i 2 e i 6 anni la mascherina, c'è stato un periodo in cui veniva consigliata, potrebbe essere portata, però di fatto si è visto che la compliance, noi diciamo, cioè il bambino accetta pochissimo la mascherina, si tocca, la tira via, la tiene lontana, quindi si tocca il viso, gli occhi, quindi avere una mascherina diventa più fonte di infezione che non protezione per il bambino. Quello che invece si dice è che quindi sotto i 6 anni le linee guida e le raccomandazioni di PCM di maggio, mi pare l'ultimo, ha stabilito con chiarezza che le mascherine non vanno utilizzate sotto i 6 anni. Bambino più grande, cosa possiamo dire? Il bambino più grande invece, a partire dall'età scolare, la scuola elementare, la scuola media, sicuramente deve essere educato a utilizzare la mascherina. Su quei bambini bisogna lavorare, pur sapendo che il loro rischio di malattia è basso, che sono poco contagianti, però su quei bambini sicuramente bisogna lavorare perché le mascherine le sappiano utilizzare. Ecco, dove invece si deve ragionare è quando le devono utilizzare, cioè in che contesto le devono utilizzare. Ragionevolmente le devono utilizzare in condizioni di affollamento, dove non c'è la separazione, l'allontanamento sociale, dove non ci sono le altre misure di prevenzione della diffusione del virus. Quindi la devono saper utilizzare, dobbiamo insegnarli che la sappiano utilizzare, dobbiamo dotarli, dobbiamo fargli capire che poi per loro diventa anche qualcosa di divertente perché il bambino è più grande, però l'utilizzo deve essere un utilizzo che è proporzionato allo svantaggio di avere addosso una mascherina, e poi quindi più ce l'hai, poi magari più la gestisci male.
Questo è uno dei temi che divide la regione, le regioni e il governo, il ministero.
Ma insomma, sembra ragionevole che non, laddove c'è un distanziamento sufficiente, la mascherina non sia necessaria. Se ci sono poi tutte le altre misure, il bambino sta bene, c'è l'alleanza con la famiglia, c'è l'igiene e così via. Certo che quando il bambino si alza e va nei corridoi e si affolla o va in bagno o nei momenti ricreativi comuni, la mascherina è bene che la portino. Del coronavirus sulla salute dei bambini. Ed è, e l'abbiamo osservato stando in pronto soccorso, è stata un'intuizione che ho avuto un po' io dopo un po' di bambini che vedevo con traumi, incidenti domestici. Cioè quello che abbiamo visto aumentare a partire da una settimana dopo il lockdown è stato il numero di incidenti domestici. Voi sapete che tutti i pronti soccorsi hanno avuto un calo dell'attività durante il lockdown, d'altro canto le indicazioni erano stiamo a casa, no? Quindi noi pensate abbiamo avuto una riduzione al 25%, cioè del 75% rispetto agli accessi. Però abbiamo visto a un certo punto invece un incremento, anche proprio come numeri assoluti, paragonati all'anno precedente, di incidenti domestici, ma non solo di incidenti domestici gravi. E di cosa parlo? Di intossicazioni, per esempio, intossicazioni da farmaci. Abbiamo visto intossicazioni dai prodotti domestici che la mamma usava per la pulizia della casa. Abbiamo visto traumi molto importanti, per dirvi, caduta dal letto a castello, caduta dalla finestra, bambino che si trascina il cancello di casa addosso, e quindi ricoveri, cioè traumi molto importanti che hanno condizionato il ricovero. Quindi in quel periodo che va l'abbiamo studiato, è stato anche rapidamente pubblicato questa segnalazione, periodo che va dal 9 di marzo al 20 aprile, abbiamo preso i dati di quel momento, abbiamo avuto 11 bambini ricoverati, di cui alcuni anche in terapia intensiva per traumi domestici severi, parlando di bambini sopra l'anno di età, a fronte di 2 bambini ricoverati per coronavirus. Questo a dire che il messaggio che abbiamo lanciato noi è che come Presidente...
Non ce la lasciamo liberi.
Esatto, cioè il lockdown, sì, questo l'abbiamo toccato con mano, per cui ve lo racconto.
Non è colpa del 220, non parlo del 220.
Quindi diciamo che Il messaggio che abbiamo dato finale alla comunità scientifica con questo lavoro, un piccolo lavoro, è stato che probabilmente al lockdown va accompagnato anche a indicazione ai genitori di, diciamo, sulla casa sicura, cioè di prevenire, cioè di stare molto attenti per la prevenzione degli incidenti. E comunque poi abbiamo anche questo è un messaggio che ci dice che il lockdown tiene un po' stretti i bambini, quindi chiaramente è importante, importantissimo, abbiamo risolto l'epidemia o la stiamo risolvendo grazie al lockdown, però i bambini poi appena possibile vanno liberati dal lockdown perché hanno bisogno di gioco, movimento, confronto con altri bambini e tutto quello che voi sapete.